Grazie dell'invito. Io appunto lavoro al Garante per la protezione dei dati personali dove dirigo il servizio studi e quello che dovrei fare adesso è una presentazione generale su alcune novità che sono state introdotte dal recente codice sulla protezione dei dati personali con specifico riguardo alla conservazione dei dati e in particolare di alcuni dati particolarmente delicati. Ovviamente, come si sa, il problema di fronte a cui ci troviamo è quello del fatto che l'utilizzo dei servizi, soprattutto i servizi di comunicazione elettronica, quanto più sono sofisticati, tanto più comportano nel loro utilizzo il fatto che noi lasciamo spesso inavvertitamente, soprattutto inavvertitamente, una serie di tracce elettroniche che sono tracce anche il risvolto di alcuni servizi offerti o di alcune comodità che ci vengono offerti, il non dover ripetere la password si paga con il fatto che quando noi visitiamo lo stesso sito qualcuno sa che siamo stati noi prima e quindi ci ha scaricato probabilmente un piccolo software, un piccolo cookie che dice quello che siamo noi stessi e forse in alcuni casi dice anche di più. Alcuni più sofisticati ci seguono nella navigazione che facciamo fra la prima visita dello stesso sito e la successiva. Altri casi di cui il garante, sui quali ci si soffermerà, credo, in seguito durante questa giornata, sono elementi che il garante adesso sta cominciando a studiare e a breve ci saranno, stiamo già lavorando su questo, dei provvedimenti di chiarificazione sull'utilizzo di questi sistemi, come le cosiddette etichette intelligenti che vengono inserite in diversi prodotti e il cui utilizzo si va diffondendo con possibilità di allargarsi e ampliarsi sempre di più in sostituzione di quei mali codici a barre, però con un utilizzo molto più sofisticato che consente di individuare specificamente il maglione che abbiamo comprato, non come categoria, ma come il maglione nostro. E allora, nel momento in cui questi dati sul nostro maglione vengono incrociati all'interno di reti più ampie, colui il quale li raccoglie, li tratta, può sapere di noi molte cose. Questo anche per fornirci dei servizi. Il maglione può dialogare con la lavatrice in certi casi e magari evitare che venga usato un programma sbagliato, però potrebbe, ed è questo che ovviamente va evitato, anche dire di noi che uso facciamo del maglione o magari essere legato a strumenti di localizzazione. Idem, un'altra tecnologia su cui io non mi soffermo su questi perché poi so che ci sarà una relazione molto approfondita su questo. La televisione interattiva, la televisione digitale, i sistemi che si vanno diffondendo consentono e comportano necessariamente, offrono grandi potenzialità, più alto numero di programmi, possibilità di richiedere col programmi col video on demand, soprattutto con la televisione interattiva, possibilità di dialogare con chi produce i programmi. Questo cosa comporta? Ovviamente su questo bisogna fare una distinzione, c'è il semplice pay per view dove la comunicazione continua a essere da uno a molti. E quindi comunicazione non diretta esclusivamente a chi lo chiede, però poi quando si passa a forme più sofisticate, come appunto il video on demand in cui si ordina un determinato programma, addirittura la televisione interattiva in cui lo stesso strumento è in grado di registrare per il fatto stesso di dover funzionare tutti i cambiamenti che noi facciamo sul telecomando, ecco allora che colui che sta dietro la scatola del televisore sa moltissimo di noi. Questo per dire, sono solo esempi e poi ci si tornerà, io non mi soffermo molto su questo perché anche nel pomeriggio ci sarà una tavola rotonda in cui probabilmente verranno affrontati questi temi. Questo per dire che le tracce elettroniche che noi lasciamo sono sempre più numerose, quanto più sono sofisticati i servizi che noi utilizziamo, tanto più spesso inconsapevolmente, ovviamente la legge sulla riservatezza e sulla protezione dei dati tenta di garantire questa consapevolezza, spesso inconsapevolmente lasciamo tracce elettroniche, qualcuno ricostruisce ed è in grado di ricostruire sulla base di questo la nostra identità. Sempre più spesso nella nostra società l'identità di ciascuno di noi è ricostruita sulla base di queste tracce, per cui si ha meno, in meno occasioni, il contatto diretto de visu con le persone che si incontrano, e sempre di più il contatto mediato da strumenti che ricostruiscono e consentono di ricostruire la nostra identità attraverso i nostri comportamenti realizzati utilizzando queste apparecchiature, ed espongono a rischi nuovi come i furti di identità, cioè la possibilità che terzi si spaccino per noi e prendano il nostro posto, o per frodi, i casi tipici, o anche semplicemente per lasciare tracce che non sono nostre e che potranno essere utilizzate per definire una personalità nostra. Ci sarà attribuito qualcosa che non è nostro, e questo entra evidentemente a modificare la nostra identità in qualche modo, questa identità elettronica alla quale siamo comunque soggetti e della quale a volte rischiamo di diventare prigionieri. Altro elemento fondamentale che di fronte al quale ci confrontiamo è quello di una crescente sorveglianza e tendenza a controllare i nostri comportamenti. Noi l'abbiamo visto e sappiamo anche a livello globale quali siano le emergenze che a partire dal settembre 2001 sono state e sono presenti e sono anche una necessità per tutti i paesi, però in risposta a queste emergenze si è avuta tante volte anche in paesi che dovrebbero insomma caratterizzarsi per la tutela di alcuni diritti, delle scelte, delle prese di posizione, delle scelte legislative che hanno fortemente inciso sulla libertà degli individui. E anche a livello molto più piccolo, quando si esce per strada, sempre di più e sempre più spesso si utilizzano strumenti come la videosorveglianza per controllare, per verificare, per cui qualcuno sa e riesce a sapere che noi siamo passati in una determinata strada. Tante telecamere sempre nascoste, e sempre di più, e questo è il passaggio che si sta realizzando con la motivazione di garantire una maggiore sicurezza, l'incrocio delle immagini con strumenti di rilevazione biometrica, come l'individuazione del volto a seconda della profilazione degli individui, quindi il riconoscimento al di là del riconoscimento della persona che può fare un uomo che guarda la proiezione, il computer utilizzato per individuare qual è l'identità e quindi in grado di classificare, di conservare informazioni nel tempo. L'incrocio di queste informazioni rende sempre più dettagliate e sempre più facilmente individuabili e ricco il profilo che viene ricostruito di noi, spesso, ripeto, senza che ne abbiamo piena consapevolezza. Ovviamente lo sviluppo tecnologico aumenta enormemente le potenzialità di conservazione di questi dati, quindi si possono conservare più dati, si possono conservare dati per tempi più lunghi, e attraverso l'interconnessione sempre più frequente delle banche dati la potenzialità di queste banche dati si moltiplica e aumenta enormemente. E tutto questo grazie alle tecnologie che rendono meno costoso questo lavoro o queste operazioni, e quindi lo rendono nei fatti più diffuso, perché conservare un dato costa poco, si può fare, perché no, può sempre servire. Questa è una logica che ovviamente non è accettabile nel momento in cui si creano banche dati che sanno di noi a volte più di quanto noi stessi sappiamo. Un esempio che io ricordo sempre è quello di un giovane che aveva partecipato a una chat, a una news group su internet, aveva espresso in quell'occasione delle opinioni politiche, forse per scherzo, forse non credendoci. Ebbene, a distanza di anni questo stesso giovane si è trovato a fare un colloquio di lavoro una volta conclusi gli studi, e la persona che doveva esaminarlo, oltre a valutare il suo bel curriculum che lui aveva mandato, ha deciso di cercare sulla sua, utilizzando la sua email con un motore di ricerca, uno dei più diffusi, è risalito a quel newsgroup, è risalito a quell'opinione politica espressa magari per scherzo, forse nella quale non si riconosceva più il ragazzo, e quella traccia lasciata per scherzo tanti anni prima ha determinato o ha inciso, al di là della legittimità del comportamento di chi stava esaminando questo ragazzo, ha inciso su un importante elemento della sua vita, quale il trovare o non trovare lavoro. Ecco, questo per dire che anche le tracce più insignificanti, anche le tracce lasciate tanto tempo prima, dimenticate, se rimangono, se vengono conservate grazie alle potenzialità tecniche, possono incidere sulla nostra vita futura. E allora quello che è il tema che oggi è stato posto come titolo di questa giornata di riflessione su questi temi è quest'anelito verso il diritto all'oblio sentito come diritto di libertà, diritto appunto di quel ragazzo di essere libero di scegliere altrimenti, diritto di poter cambiare idea nel tempo, diritto di non dover giustificare il fatto di aver sostenuto in un certo periodo una determinata idea e poi averne un'altra diversa, il diritto che è speranza di cambiare, che è vita evidentemente. Questo sempre di più passa attraverso questo passaggio apparentemente insignificante, invece estremamente che ha un'incidenza estremamente elevata sulla vita e sulla libertà di ognuno di noi, che è la conservazione delle informazioni. Se qualcuno sa che io in un certo momento ho espresso un'opinione politica, me lo può dire, mi può tenere meno libero. Oppure, ecco, esempi più seri, noi abbiamo avuto il caso di una signora che sfruttata e costretta alla prostituzione, il suo nome era stato pubblicato sui giornali nel corso in seguito a un'operazione di polizia, e questo nome poteva ritornare, poteva essere ricercato e veniva citato per particolari circostanze dai giornalisti, e questo pesava sulla possibilità di questa signora vittima di uno sfruttamento da parte di terzi, nella possibilità di ricostruirsi una vita, di creare una famiglia, di trovare un lavoro e via dicendo. Il diritto di questa signora a far dimenticare questo passato che nel caso di specie era un passato evidentemente da vittima di un particolare reato, ma anche l'anelito del ragazzo, di chiunque cambia idea